Buonasera signore e signori a questa nuova puntata di Bla 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 on the Rock on Air sulle frequenze favolose di Radio Atlanta. Arrivo trafelato, affannato, affaticato perché la bicicletta oggi non si poteva prendere, che a Milano è scesa tanta di quella neve e sono stato anche avvertito, occhio perché le strade potrebbero gelarsi e potresti avere anche un po' di problemi. Qua presente Mauro Magnitosi mi ha detto magari si ripulisce domani sera, eravamo di notte e mentre la neve cadeva copiosa, ma magari anche no. Infatti è così, e quindi me la sono fatta a piedi con degli scarponi bellissimi, tra l'altro comprati a Roma nel 2016, che non usavo da 3 anni e che si sono rivelati assolutamente salvifici da questo punto di vista. Che cosa succede? Di solito Bla 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 on the Rock on Air va in onda venerdì, ma quest'anno il venerdì è come un appuntamento con i santi, cade di Natale e addirittura di Capodanno. Quindi cosa abbiamo voluto fare? Per non rimandare completamente all'anno nuovo, tipo al 7 di, o al 6 o quando sarà di gennaio, adesso fatevi i conti voi, forse l'8, allora abbiamo deciso di fare una puntata così poco prima della fine di questo fantastico, favoloso 2020, per darvi anche degli auguri che sono assolutamente appropriati. A proposito, ci sono altre 15 domande di iscrizione al nostro gruppo. Ormai in queste vacanze, durante queste festività appena iniziate, ci avete iscritto in tantissimi, addirittura quasi 60, quindi vi ringraziamo tutti e naturalmente a tutti voi ci sarà, per tutti voi ci sarà una fotografia autografata di Marco Bercella. E di che cosa parleremo questa volta? Il presupposto è Paul McCartney, Paul McCartney che clamorosamente ritorna, che poi clamorosamente mica tanto perché sarà arrivato al 37esimo il disco, l'ex leader dei Beatles, ma proviamo a ricordare cosa succedeva esattamente 50 anni fa. I Beatles si scioglievano perché il 1970 è proprio l'anno in cui i Beatles, era l'inizio del 70, quindi saranno quasi 51 anni fra un po', e i Beatles annunciavano lo scioglimento ed era proprio Paul McCartney a cui venne data la colpa di tutto, ma in realtà il gruppo era già stato sciolto a voce da John Lennon e dai vari legali qualche mese prima. Venne pubblicato allora Lady B, ma subito dopo lo scioglimento Paul McCartney, una settimana dopo, pubblicò il suo primo album solista. Un album solista che metteva un po' a tacere tutte quelle dicerie che lo volevano ultra barocco, ultra costruito, super melenso, e anche quando i Beatles erano più rispettati di qualsiasi altra forma di vita nel mondo, c'era qualcuno che magari incominciava già a picchiare su qualche cosina, tipo Paul McCartney è troppo ballader, troppo pomposo, troppo tronfio. Allora cosa fece? McCartney rilasciò questo album intitolato solo McCartney, dove invece diede il via probabilmente a una corrente senza rendersene conto, ovvero sia alla corrente lo-fi. La bassa fedeltà, tutto buono alla prima o quasi, lui suonò tutti gli strumenti, quindi buono alla prima no naturalmente, le sue precise, ma tutto molto sporco, nessun richiamo apparente, reale alla grandissima produzione che aveva contrassegnato i Beatles, cioè quella di George Martin, e fece uscire questo disco che non fu accolto neanche benissimo. Naturalmente il pubblico lo spedì subito al numero uno un po' ovunque, e subito dopo John Lennon fece uscire il suo album nel 71, Plastic Ono Band, che lo stesso è un disco molto molto particolare. È chiaro che non è allo stesso punto dello fai, ma ha una sonorità completamente diversa da quella dei Beatles, anche quello, e divenne un esempio di registrazione che poi ebbe ripercussione addirittura intorno agli anni 90, come per del resto quello di Paul McCartney, per esempio nei dischi di Lenny Kravitz. I dischi di Lenny Kravitz suonano un po' come i primissimi lavori di John Lennon da solista. Ma cosa succede? Che proprio mentre esplode la pandemia, Paul McCartney, che comunque sta per diventare un felice ottantenne nonché ultra ricco, decide di registrare un altro disco. Si rinchiude nella sua casa del Sussex e in questo caso registra tutto da solo e ne esce un disco in qualche modo lo-fi che ripercorre quelle tracce del primo Paul McCartney. Cioè che c'era stato anche un secondo Paul McCartney, tutto sintetico, tutto anche quello un po' lo-fi, però con i sintetizzatori che la facevano da padroni tra il 79 e l'80. E questo nuovo album, che si intitola appunto McCartney 3, andiamo subito ad ascoltarlo e naturalmente la scusa per parlare un po' di questa scena lo-fi, per chiarire un pochettino anche i nostri gusti, i nostri pregiudizi. Vabbè, questa è Long Tail Winter Bird, Paul McCartney. Pensate, Paul McCartney che inizia un album con un brano quasi tutto strumentale, un disco che vale la pena, sul quale vale la pena soffermarsi, ascoltarlo con attenzione, è assolutamente potabile come tutte le cose partorite dalla mente dei Beatles, o quasi tutte. È un disco assolutamente ispirato, ha questa caratteristica che lo rende ancora più affascinante. Paul McCartney ha perso un bel po' del range vocale che l'ha contraddistinto, giustamente, perché comunque si sta avvicinando agli 80 anni, ma lo rende ancora più vero, più reale, uno dei grandi maestri, probabilmente il più grande compositore pop degli ultimi 100 anni. Ma appunto questo disco di Paul McCartney vuole essere il presupposto per parlare di un qualcosa che a me e a Marco, ad esempio, usciti fuori da un altro tipo di scuola, di un altro tipo di ascolti, di scenari, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quando ci ritrovammo immersi negli anni 90, non ci piacque granché. Io rimasi un po' così, però essendo decisamente uno che si gasa, che si esalta, che subito riesce a capire quello che sta succedendo e che si immedesima, riuscì anche a far mio quella situazione, con tutti i suoi pro e contro naturalmente. Marco invece decise di fare tabula rasa e di aspettare stagioni migliori. Il lo-fi, la produzione che viene completamente dismessa, il modo di fare dischi che non è più quello di un tempo, il produttore che addirittura diventa celeberrimo nella figura di uno Steve Albini, poi vai a ascoltare ed è tutto raschiato, tutto, però anche in quel caso è piuttosto lavorato per arrivare a quel risultato. Tra i protagonisti che poi sarebbero andati oltre gli anni 90 e anzi sarebbero apparsi nel XXI secolo, c'è la figura di Devendra Banhart, che è un tipo un po' particolare, è un folkster, però allo stesso tempo un tropicalista in qualche modo, tra Texas e Venezuela, barbuto, sembra quasi una sorta di santone, lasciato un po' andare, appunto lo fai anche nei modi, nel modo di proporsi, nel modo di mostrarsi, e poi invece è diventato una sorta di sex symbol, si è dato anche un po' alla musica brasiliana, appunto al tropicalismo, è un musicista da scoprire e da riscoprire. Quando apparve, sì, io che Marco, che ci eravamo appena conosciuti, rimanemmo un po' basiti e soprattutto rimanemmo sul chi va là, perché c'era un'esaltazione, chiamata anche hype, esagerata. Ad esempio, quando nel 2004 uscì questo Rejoicing in the Hands, che sembrava veramente una sorta di Johnny Mitchell senza ritornelli, almeno così mi sembrò, no, al tempo. Mancava quasi il tocco che me lo facesse apprezzare. In realtà poi Devendra ci è piaciuto abbastanza e le ultime cose addirittura ancora di più, però siamo andati a ritornare appunto su questo album del 2004, che in realtà gli diede la popolarità, almeno quella della critica, per andare a ascoltare questo brano. Questa si chiama Fall e questa è Devendra Banhart. Lay low. Insomma, con Devendra potremo trovare di tutto, appunto tutta la scuola hippie, acustica, folk degli anni 70, Daniel Johnston, anche Rocky Erickson, insomma un po' di gente, Bob Dylan, anche Syd Barrett ad esempio, ma anche richiami Elvis Presley, c'è di tutto veramente. Poi c'è tutta questa nuova teoria danzereccia, per modo di dire, tropicalista degli ultimi dischi, molto 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 gustosi. Gianluca!
Buonasera Davide, ciao!
Ciao, come stai?
Molto bene, oggi sono particolarmente allegro, è un caso più unico che raro tra l'altro.
Incredibile, c'era Mauro che mi ricordava che ha visto da poco la tua reincisione del brano di Bianconi e lo stesso sì. Magnitosi qua presente ha detto un po' stonatino ed effettivamente è vero.
Mamma mia, non sono mai stato così stonato in vita mia.
Ma perché ti sei emozionato?
Ma perché abbiamo voluto esagerare come al solito, mm-hmm. E effettivamente è un brano estremamente difficile, io non lo pensavo, guarda ti dico una cosa, mi sveglio il giorno di Natale e dico oggi facciamo la cover di Bianconi.
Bianconi Natale?
Una canzone particolarmente allegra, spontanea, simpatica, certo. Così no? Allora io che ho dei colleghi qui in casa che sono straordinari mi dicono ok però la facciamo la rifacciamo da zero, benissimo. Il problema è che io ero convinto che avesse quattro accordi in croce e invece gli accordi sono davvero tantissimi di quel brano.
Li hai contati? Li hai contati?
Sì, saranno tipo una ventina più i cambi, è una cosa molto molto complessa.
Bene,
e poi
bene.
E poi cosa succede? Abbiamo messo su una montagna di elettronica mm-hmm. E purtroppo poi l'elettronica ti manda fuori e vabbè, insomma, io sono particolarmente contento, diciamo che potevo cantare alquanto meglio, però dai, ci siamo.
Ma perché ti sei fatto sovvarchiare dall'elettronica, dalle aspettative, dal Natale? Cosa è successo? Perché hai cantato così?
Il motivo è anche abbastanza banale, io non canto da un sacco di tempo.
Bravo,
il brano è proprio strutturato al classico brano di Battiato, che ha un'impostazione vocale che esula dagli accordi e dall'armonia e dalla melodia, esula da tutto. E, vorrei essere sincero come sempre, è un brano che pensavo incredibilmente più facile, sia musicalmente sia vocalmente, invece non è stato così e l'abbiamo dalla mattina alle 10 l'abbiamo finito alla notte alle 2 circa,
in Santo Stefano siete andati a finire?
Sì, l'abbiamo finito in Santo Stefano, poi la mattina ci siamo svegliati, l'abbiamo editato e così. Comunque al di là delle stonature che ci sono, si sente benissimo, quindi non è un segreto, la canzone poi non rende assolutamente omaggio a Bianconi, è stato un modo per dire passiamo il Natale insieme a un brano che ci ha emozionato tantissimo.
Che ti ha emozionato tantissimo?
No, ma sei rimasto da solo. Contrariamente a te, i miei colleghi quando l'hanno ascoltato per la prima volta, e tu probabilmente l'hai ascoltato, forse non l'hai ancora ascoltato.
No, non l'ho ancora ascoltato.
Non uso parole volgari, anzi lo racconto. Allora, questo qui è uno dei miei brani preferiti del 2020.
Scusami Gianluca, ricordati che è anche uno dei brani preferiti di Mauro Magnitosi, clamoroso.
siamo in sintonia totale. Io quando ho scoperto sto brano sono andato fuori di testa, ormai l'abbiamo detto 100.000 volte. Sì. Dovete sapere, cari amici ascoltatori di Davide Secchi in particolare, mm-hmm. che il Davide non si è mai preoccupato di ascoltare questo brano per avere almeno una discussione con me. Quindi l'ho fatto anche in cover e ancora non l'hai ascoltato. Sei il peggior amico che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Musicalmente.
Ascolta, hai notato il tema della puntata? Ecco, dall'alto della
sì?
tua esperienza e da quello che stai facendo e dal fatto che comunque sei all'interno di una struttura produttiva.
Sì.
Come la vedi una scena, anzi non una scena, una filosofia lo fai? Aiuta a portare ancora più in evidenza il brano o invece toglie qualcosa alla singola canzone, alla singola opera creativa musicale?
ti rispondo così, secondo me dipende dai brani e dalle band. Adesso gentilmente mi hai mandato la scaletta, io me la stavo tra l'altro anche ascoltando in questo momento, ho fatto proprio questa riflessione. Paul McCartney si può permettere praticamente qualsiasi cosa perché è il dio, tu l'hai detto, forse probabilmente il miglior cantautore e compositore degli ultimi 100 anni nel pop, quindi lui fa ciò che vuole, punto. Tutti gli altri, se sono band di un certo tipo, non voglio dire underground, ma che seguono un filone comunque, ecco, che tutte le band che se ne fregano del commerciale standard, sì, sicuramente.
Ma c'è, per esempio, c'è, magari non ti viene in mente adesso e magari ti verrà in mente, magari mandi un messaggio, una canzone, un artista, un disco che tu dici è troppo soffocato dalla produzione, ci sarebbe stata molto meno, oppure caspita, avrei aggiunto qualche cosina in più in sede di post-produzione.
Questo è un ragionamento che sì, faccio, adesso oggettivamente e onestamente non ricordo, non mi viene in mente niente, però ci penso e poi te lo scrivo magari anche prima della fine della puntata, magari mi viene in mente qualcosa. Se mi capita, e sicuramente mi sarà capitato, poi essendo anche dalla parte dei produttori musicali, penso le scelte, eccolo qua, sì, mi è venuto in mente parlandoci, Queen of the Stone Age. Tu li ascolti alcuni album, forse l'ultimo addirittura o forse il primo, non ho ben presente adesso in questo momento, tu lo ascolti e dici per la prima volta, immaginiamo quando sono usciti, e dici cos'è sta roba, è incredibilmente lo fai, visto che questo è un po' il tema della puntata, poi lo ascolti la quarta volta e dici ah no, è una scelta stilistica ben precisa, non ha niente a che fare con il garage, con lo file eccetera. E quindi sì, loro sono un caso estremamente particolare. All'inizio dici ma scusa, ci sono dei mega big qui dentro, tipo David Grohl al tempo, anche Mark Lanegan credo che bazzichi all'interno del gruppo, e dici ma come fanno sti qua a fare sta roba? Poi li ascolti diverse volte e dici ah no, è una scelta stilistica, e poi ti piacciono perché hanno inventato qualcosina.
Ma invece nel campo di certo cantautorato che ti piace un sacco degli anni 70, avresti aggiunto qualche cosa oppure invece è giusto che sia così scarno?
Allora diciamo così, ecco, un Guccini. Allora prendiamo De André, chitarra e voce, sì, lo ascolti e ascolti il testo, appunto. Poi lui ha avuto la brillantissima idea di farsi aiutare dalla PFM, ecco che la produzione artistica più il testo diventa un capolavoro assoluto. Guccini per esempio non l'ha fatto, è sempre rimasto molto lo-fi a parte gli ultimi anni. Ecco, ci sono dei cantautori tipo Claudio Lolli, poteva insomma darsi un po' più da fare, probabilmente anche Ivan Graziani, sì, anche loro, cioè tutto quel cantautorato che probabilmente si poteva spingere un po' più in là negli arrangiamenti e nella produzione.
Nella rifinitura, anche, sì.
Ecco, per esempio, mi viene in mente un altro cantautore che io amo molto, credo il primo album di Vecchioni, nonostante suonino dei musicisti straordinari, fa veramente schifo come produzione. Poi lui si è impegnato ad avere delle produzioni spaziali. Ecco che anche lì, in questo caso, come De André, testo e arrangiamento diventa una bomba. No. Ecco, Vecchioni è andato molto avanti su questo aspetto. De André anche, e molti altri invece sono rimasti indietro. Questo è il mio parere.
Sono d'accordo neanche a metà, quasi completamente con te. Quindi...
Ah, stranissima questa cosa.
Esatto. Senti,
questo anno.
Prima che ti assideri, ci dici cosa, che produzioni stai facendo e cosa ci aspetta a Cuneo, in quel di Cuneo, nei prossimi giorni?
Sì, allora, prossimi giorni praticamente nulla, fortunatamente. Perché abbiamo anche voglia di riposarci. Abbiamo avuto qui è un giovanissimo cantautore che si chiama Filo Spada, prodotto dalla Bradipo Dischi. E invece i primi giorni del prossimo mese cominceremo con gruppi musicali nuovi. Non posso dire il nome perché sono sotto etichetta, non vogliono, bla bla bla, però siamo estremamente felici perché siamo qui da ormai quanto? 2 settimane, cioè poco più di 2 settimane ufficialmente tutti quanti, abbiamo già il calendario pieno fino a fine gennaio ed è un lusso che penso che pochi si possano permettere in questo momento. Siamo davvero felicissimi.
Allora, caro Gianluca, ti facciamo gli auguri di buon anno.
Anche io a voi. Tantissimo. Sei da solo, tra l'altro? Ho visto la diretta.
Sono da solo.
Ah, ho capito. Ma è in linea?
Non lo sappiamo. C'è qualche problema. Comunque sia, ti facciamo gli auguri e poi ci rivediamo e ci risentiamo con il nuovo anno.
Assolutamente. Grazie a tutti e ringrazio ufficialmente anche in questo momento Mauro Magnitosi che mi ha dato la possibilità di lavorare in radio in questo ultimo semestre e grazie davvero tantissimo.
Ciao. Ciao. Nuovo brano, ciao. Carissimo Mauro, fallo partire.
Painted portraits.
anni 90 che però si rifanno a tutta quella scena indipendente, college rock, anche hardcore punk, che aveva imperversato negli anni 80, anche se un sottotraccia, perché non c'erano evidenze all'interno delle classifiche, ma naturalmente tutto si sarebbe esploso appunto nel 1991-92, proprio il 1992, nonostante poi l'anno precedente sia definito l'anno zero della nuova rivoluzione, l'ultima rivoluzione rock, che non significa che qualcuno inventi qualcosa di sana pianta, ma proprio un cambio di registro, di costume, anche non solo artistico ma anche sociale, con l'uscita dell'album di Nirvana, ma ancora prima a febbraio con il successo inaspettato in quelle proporzioni dei REM, che erano già famosi ma non in quel modo. Pubblicarono appunto Losing My Religion, il singolo che li fece diventare ultra famosi, poi Shine Happy People, e da là incominciò a svilupparsi qualche cosa. C'erano anche i Jane's Addiction, che ebbero un bel successo, ma non a livello di quello che stava per capitare dopo l'estate del 1991, quando fu rilasciato l'album di Nirvana e nacque la cosiddetta nuova scena rock mondiale, proprio mondiale, nonostante gli inglesi ebbero qualcosa da ridire, ma i Nirvana divennero famosissimi e si portarono dietro un sacco di gruppi che come loro esistevano già da qualche anno: Soundgarden, Alice in Chains, e nuovissimi Pearl Jam, che furono poi quelli ad avere maggiore successo. Questa scena aveva qualcosa di strano, di stralunato, di sghembo, di sporco, di stonato. Io ho raccontato spesso un episodio che mi vede protagonista in diretto, naturalmente ero al Festival di Reading, uno dei più grandi ritrovi della musica giovane del 94, Londra, Reading, una 3 giorni pazzesche. Naturalmente quell'anno c'erano un po' tutti, c'erano i Soundgarden, c'erano i Red Hot Chili Peppers, c'erano i Therapy, c'era Jeff Buckley, c'erano gli Afghan Whigs e c'erano anche i Pavement, che abbiamo appena ascoltato con Here the Slain Enchanted, che è l'album del 1992, che qualcuno, come per esempio la nascente rivista italiana Rumore, definì l'album dell'anno del 1992. È tutto un album strano ed è proprio la filosofia lo-fi totale. Ci sono i richiami a tutto quello che stava succedendo, per esempio con gruppi come i Sebado, che poi andremo, o i Dinosaur Junior, che poi andremo a sentire in qualche modo, a richiamare in qualche altro modo. I Pavement di Steve Malkmus non avevano un look, non volevano apparire quasi dei rivoluzionari, non volevano essere delle figure quasi missionarie del nuovo rock, niente, zero. Proprio un profilo basso, grandi risate, vestiti come se andasse a comprare la birra al supermarket la domenica prima della partita, e tutta questa teoria di canzoni, tante canzoni che sembravano tutte stonate, che sembravano tutte suonate male, ma in realtà era proprio una scelta. Oggi, a distanza di 30 anni quasi, posso dire che i Pavement hanno scritto delle belle canzoni, ma a Reading io rimasi esterrefatto da quello che mi sembrava il pressapochismo di una band che non sapeva suonare. Addirittura il batterista aveva i piatti rotti, a che mi rivolsi a un paio di ragazzini di Ascoli che erano con me, con tutto il gruppo che si era unito per andare a vedere questa 3 giorni, e dissi: ma che tristezza. E loro mi guardarono male, sti ragazzini, che poi anch'io ero un ragazzino, e mi dissero: perché non vai ad ascoltare Ricchi e Poveri? Comunque questi qua erano i Pavement. Ma il lo-fi addirittura potrebbe avere anche origini più antiche causate anche da qualche disturbo mentale. Detto così sembra un richiamo, un titolo che richiama un sacco di click, no? La rivoluzione musicale dovuta a disturbi mentali, che però è successa sul serio. Il più grande rivale, competitor, ma anche ammiratore, fan e anche amico di Paul McCartney e dei Beatles fu Brian Wilson, ovvero sia il Beatles americano, il capo dei Beach Boys, quello che faceva tutto insieme ai fratelli, cugini, però faceva tutto proprio a livello di arrangiamenti, di composizione, che chiamava strumentisti esterni. Dopo una lunga teoria di canzoni da spiaggia, tutte molto caratteristiche che hanno fatto storia, ricordiamoci Barbara Ann e via dicendo, la surf music, nel 1966, mentre ascolta Rubber Soul dei Beatles, Brian Wilson ha la definitiva illuminazione, deve fare una sinfonia ispirata a Gesù, alla divinità, qualcosa di ancestrale, qualcosa di esagerato, bellissimo. E nel 66, proprio sulla scorta di Rubber Soul e di Revolver dei Beatles, esce Pet Sound e i Beatles risponderanno con Sgt. Pepper. E di fronte a Sgt. Pepper, Brian Wilson cadrà in depressione totale, si darà alle droghe, avrà questa esplosione di disturbo mentale e l'album Smile, che doveva essere la risposta a Sgt. Pepper, non venne mai completato. Venne completato tipo 30 anni dopo, ma non è la stessa cosa, naturalmente qualcosa di obsoleto ormai, benché naturalmente stiamo parlando di grande artigianato, di grande genio pop. Al posto di questo Smile, il nostro Brian Wilson con i suoi Beach Boys fece uscire questa Smiley Smile, una roba stranissima, un disco barocco però allo stesso tempo molto lo-fi, molto sobrio, molto scarno, tirato quasi via, in realtà curato in qualche modo, una sorta di risposta depressa a quello che doveva essere invece Smile. E questi sono i Beach Boys con She's Going Bald.
Across her scalp and brushed what she had left. I tried to salvage what I could and threw it in a sack. She made a beeline to her room and grabbed all kind of juice. She started pouring it on her head and thought it growing back.
You're too late, mama. Enough upside your head.
Beach Boys. E pensate Brian Wilson a che livello era. Aveva contattato per scrivere Smile Vinnie Parks, che era un grandissimo cantautore californiano del periodo. La cosa doveva essere una sorta proprio di risposta alla British Invasion, non solo ai Beatles ma a tutta la British Invasion, l'America che quasi si ribella a livello naturalmente artistico. Ma dopo un pochettino anche Van Dyke che se ne andrò a gambe levate, nonostante poi molti brani fossero stati già scritti. E andiamo invece nell'Ohio, a Dayton, dove c'è un personaggio che si chiama Rob Pollard, che a un certo punto nel 1983 fonda un gruppo che avrà delle grandissime ripercussioni su tutta la scena college indie rock americana. Stiamo parlando dei Guide by Voices, un gruppo dalla formazione un po' discontinua che è stato influenzato proprio in questo caso, dobbiamo dirlo, dalla scena garage, quindi veramente quella più sporca, quella più lo-fi. Da qua sono partiti una serie di brani che magari sono costituiti da un minutaggio ridicolo, 2 minuti, anche 1 minuto e mezzo, tante canzoni, tutte sbilenche, tutte strane, però tutte molto cantautoriali, molto vere, molto reali, molto ruvide, ma allo stesso tempo romantiche. L'album che andiamo a esplorare in questo caso è anche questo del 1992, che è proprio l'anno lo-fi per eccellenza. L'album si intitola Propeller e venne stampato solo in 500 copie, addirittura su cassetta. Poi venne rifatto una distribuzione differente, perché la caratteristica di Rob Pollard era quello di registrare su 4 piste e addirittura su cassettine, e questo divenne un po' la sua cifra estetica. Questi sono i Guided by Voices e questa è With King. Offspring and tag-alongs were finding. The history book has lost its binding. Pages everywhere. To the titans without care, we read them. We conjure ghosts and then we feed them. If it all goes well, we'll apply and then take photographs of what we made. Lemonade, freedom cake, quick to bake. Trim the tree collectively.
Accadde oggi.
Accade oggi. Cosa accade oggi? Naturalmente nel 1992, l'anno zero, l'anno definitivo del lo-fi. Ma non solo nel 92, però rimaniamo intanto sul finire di quell'anno, proprio a ridosso di Natale. Il gruppo numero uno del mondo, che se ne dica, sono i Nirvana. Nonostante poi gli U2 siano gli U2, i Guns N' Roses siano i Guns N' Roses, i Metallica siano ormai diventati una cosa gigantesca che prescinde dal genere, e nonostante ci siano anche gruppi nuovi, giovani come Pearl Jam, che stanno uscendo fuori, il gruppo indie sono i Nirvana. La casa discografica, che è la Geffen, decide di cementare questo successo e fa uscire una compilation, perché poi l'album del ritorno reale dei Nirvana sarebbe avvenuta nel 1993, quindi poco meno di un anno dopo, con il famoso In Utero. ma nel dicembre, appunto, sotto l'albero di Natale del 92, un albero di Natale naturalmente tutto rattoppato, pieno di sporco, insomma, un albero di Natale lo-fi, esce in Sisticide, che è una raccolta di demo, di canzoni che non sono mai state pubblicate, dove tra l'altro la formazione ormai base di Nirvana non è neanche solo quella, ci sono registrazioni dell'88, 89, 90, quando non c'era ancora Dave Grohl, e quindi ci sono anche altri batteristi. C'è Jack Endino, il primo produttore di Nirvana, che aveva fatto, era stato l'artefice insieme a Kurt Cobain di Bleach, l'album di debutto furente di Nirvana. Poi l'arrivo di Butch Vig, la svolta per così dire più pop, anche se all'interno di un canzoniere, quello di Kurt Cobain, di grandissima fattura, capita a pochi, e lui era uno di quei pochi. E Nirvana, che però non ebbero tutto questo grande successo con questo album, questo forse perché non era una novità, però caspita, stiamo parlando di un gruppo che ha, in quel momento ha venduto 10 milioni di copie, se non di un album come Nevermind, e uno si aspetta dei grandi risultati. Tra l'altro ci sono anche dei video che accompagnano questo disco, invece arriva solo al numero 39 della classifica americana. Poi ha venduto più di 1 milione di copie in territorio americano e altre 2 o 3 nel mondo, però non ebbe quel risalto. Perché questo? Perché Nirvana, come poi ce ne accorgemmo nel proseguo della carriera, ancora brevissima, poi perché Kurt Cobain nel breve volgere di un anno e mezzo si sarebbe tolto la vita, anche In Utero fu visto come un lavoro troppo oltranzista, e i fan andarono a finire tutti su cose più potabili, diciamo così, come i Pearl Jam, che erano più classici, più da stadio, più eroici, e i Nirvana erano più weird, più strani, più stravaganti. E quindi anche In Utero, che poi in realtà ha venduto milioni di copie nello stesso modo, non ebbe subito quel riscontro che invece caratterizzò la rivoluzione operata da Nevermind. Da Sisticide, che poi uscì appunto sotto l'albero di Natale, andiamo ad ascoltare questo brano che non era stato mai pubblicato. Non sembrano neanche Nirvana, ma sono loro. Questa è Hairspray qui, Nirvana. We'll be right back. Kurt Cobain, nonostante tutte le stramberie, si vergognava un pochettino di essere un cantautore pop di prima grandezza. Però avete notato che anche in un brano così folle, così rumoroso, così volutamente disadorno e furente, c'è sempre una linea melodica che si fa ricordare. Questo dava un po' di fastidio a Kurt Cobain, che, come ha detto Mauro Magnitosi, è una persona disturbata, infatti, e poi ha deciso di farla finita anche per questo motivo, tra i vari disturbi mentali e sentimentali, insomma, aveva anche questa cosa. Si vergognava addirittura di Paul McCartney. Lui è un grande fan dei Beatles, diceva: certi brani di Paul McCartney sono talmente melodici che mi fanno vergognare, è una follia che probabilmente oggi, sulla quale probabilmente oggi riderebbe, però invece è morto nel 1994. E inauguriamo quindi la seconda parte di questa trasmissione dedicata alla musica disadorna, alla musica lo-fi, alla musica che se ne frega della produzione, o almeno apparentemente, perché cerca invece un altro tipo di produzione che non sia tronfia, che è, come si diceva all'epoca, appunto nei primi anni 90, che sono quasi 30 anni fa, fosse una sorta di risposta contro l'eccessiva ricchezza sonora della musica venduta degli anni 80, queste fesserie clamorose. Alla fine degli anni 80, a New York, nei pressi di New York, nasce una casa discografica che si chiama Merge Records. La Merge Records è fondata da Mac McCaughan, che è il fondatore dei Superchunk, che sono uno dei gruppi basilari di questa storia che stiamo portando avanti, che stiamo raccontando in questa serata innevata milanese e infredolita e un po' chiusa in tutta Italia. E questa casa discografica, che aveva come filosofia quella di far firmare solo i gruppi che ci piacciono e non spendere tanti soldi, che è la cosa, proprio la risposta alle mega produzioni degli anni 80. È una cosa che andò avanti fino a che non arrivarono gli Arcade Fire per la Merge Records, che naturalmente resero in ogni caso grandi servigi a questa piccola etichetta, che divenne fortissima. Mac McGowan però fondò appunto i Superchunk, che sono uno delle apoteosi, diciamo così, di questo power pop punk lo-fi scorticato e al tempo stesso quasi infantile, perché richiama in maniera così dolce tutte le aspirazioni, tutti i piaceri, tutte le preferenze d'ascolto adolescenziali dei protagonisti. I Superchunk poi sono diventati abbastanza famosi, per come si suol dire, intorno al 1995 con Here's Where the Strings Come In e via dicendo. Però probabilmente il big band totale è il disco pubblicato nel 1990, omonimo, dal quale andiamo ad ascoltare questa Half Life. Yeah. È veramente un manifesto sonoro quello dei Superchunk che blatteravano, che gridavano, ma al tempo stesso scrivevano un sacco di minuetti, di canzoni piccole, abrasive e molto molto sporche, molto poco lavorate, o almeno apparentemente. Un gruppo che abbiamo già citato e che ne richiama un altro ben più famoso sono i Sebado, che a un certo punto intorno al 1994-95 divennero un caposaldo della scena indipendente americana. Ma il suo capo, diciamo così, già a quel tempo ne aveva quasi le tasche piene, infatti aveva già formato un gruppo più sperimentale che poi andremo ad ascoltare subito dopo. Ma ritorniamo ai Sebado, stiamo parlando di Lou Barlow. Lou Barlow era il bassista e Dinosaur Jr. di J.J. Mesh, grande chitarrista di questa scena indipendente americana, uno che tergiversava tantissimo anche con assoli vari, no? Nonostante quella scena americana indipendente, hardcore, punk, ne avesse anche le tasche piene di assoli, di varie situazioni un po' da MTV, e no, niente, lui invece suonava lunghi assoli di chitarra. E Lou Barlow a un certo punto ebbe qualcosa da ridire con Meshish, e intorno al 1990, quando uscì Bug, grande disco del Dinosaur Jr., le due strade si separarono. A quel punto nacquero i Sebado, che fecero uscire una serie di singoli, di EP e qualche album, qualche episodio così di preparazione, fino a che nel 1994 è uscì Bake Sale, che è il loro album, diciamo così, più celeberrimo. Ma appunto, nonostante questo, Lou Barlow si era già rotto le scatole, c'era stato un processo di normalizzazione rispetto alle prime cose, il che rendeva Bake Sale e l'album seguente dei Sebado dei dischi comunque classici, classicamente rock, anche in uno scenario, una filosofia che rifiutava un certo tipo di rock. Ma decidete voi se riascoltarli o no, e comunque ascoltateveli adesso, perché questa è Temptation Tide, questi sono i Sebado. Nel 1995 esce nei cinema americani un film molto particolare, grandi critiche, grandi aspettative, qualcuno mugugna, è un manifesto sociale di quello che sta succedendo in America, e come tutte le cose che capitano in quel periodo, naturalmente mi sta arrivando una in diretta, e questo per i posteri, una telefonata dalla Tunisia. Adesso io voglio capire chi diavolo può chiamarmi dalla Tunisia. Sarà la solita offerta alle 9 di sera. Ditemi voi se una cosa del genere può essere possibile. Uno aspetta magari una chiamata particolare dalla Tunisia. Craxi?
Ti vogliono vendere i datteri. Datteri paesi.
Comunque sia, stavamo parlando di questo film, si intitola Kids, andate un po' a riscoprirlo, perché se i manifesti generazionali degli anni 80 erano Pretty in Pink, Sometimes Fire, insomma film collegiali dove c'era naturalmente la tipica depressione adolescenziale, però c'era anche un certo tipo di romanticismo e c'era la musica giusta, quella dei videoclip, insomma era ben ancorato a quel periodo. Negli anni 90 c'è grande disperazione e quindi anche un film come Kids diventa subito ipercontroverso, sembra quasi una fotografia di quello che sta succedendo. È la storia di questo gruppo di ragazzini e soprattutto di uno di questi che ha, nonostante sia giovanissimo, una vita sessuale esageratamente ampia, solo che non sa di essere sieropositivo e contagia tutto il circolo di amici. Tra gli attori, anzi soprattutto le attrici che diventeranno famosissimi, c'è Chloe Sevigny e Rosario Dawson. Sono due ragazzine nel film, sono già bellissime, sono già bravissime, ma il film è veramente durissimo e la colonna sonora è quasi tutta composta da Lou Barlow, con il suo nuovo progetto, quello che cercava di andare oltre la normalizzazione, così la chiamava lui, de Sebadò, ossia i Folk Implosion, che sembra appunto una roba incredibile. Uno pensa a una musica folk che implode e si disintegra completamente, è esattamente così. E allora andiamo a ascoltare Folk Implosion. Questo è il 1995, questo è Natural One. Folk Implosion 1995. Sono tutte esperienze poi che sono andate avanti, come i Sebadò, che vengono ogni tanto riformati, magari c'è un disco della Reunion, però naturalmente sempre gestito sotto traccia in una maniera un po' elusiva, proprio per non apparire legati a un certo tipo di mondo mainstream, che era esattamente il contraltare di questo scenario e questa filosofia. Un gruppo che è una roba impressionante, dovete sinceramente andare ad ascoltarli, perché hanno fabbricato dal 1990 a oggi delle cose assurde. Stiamo parlando dei Ween, W-E-E-N, Ween, e sono due fratelli, sono fratelli falsi che formarono questo gruppo nel 1984 sulla scia un pochettino dell'esempio dei Ramones, no? I Ramones lo stesso, sembravano tutti fratelli, tutti con lo stesso look, ma in realtà non erano neanche parenti. E i finti fratelli Dan e Gene Ween rappresentano per la scena alternativa a Stelle e Strisce una vera e propria istituzione, che ne hanno fatto veramente di tutti i colori. C'è dentro la sensualità di Prince, un certo pop stralunato tipico della scena indipendente americana, ci sono l'umorismo dei They Might Be Giants, c'è Frank Zappa dentro, ci sono delle cose stranissime, c'è un modo di produrre, eseguire, suonare fatto in maniera sempre più certosina, anche tra virgolette virtuosistica, però senza naturalmente apparirlo. C'è una pulizia sonora all'interno di una situazione volutamente sporca, ma non solo. Loro si definivano e si definirono come i figli malati di Bugs Bunny e della TV americana peggiore, naturalmente scherzosi, esageratamente ironici, però ricolmi di pregevolezze cantautoriali, rock, pop e non solo, al punto che il loro disco di debutto, che poi si intitola God Win Satan, è fin troppo carico, c'è di tutto, c'è soprattutto un certo tipo di oltranzismo punk rock urlato, sporco, ma non solo, incominciano ad apparire anche nelle piccole pillole che renderanno i Ween speciali, tipo questa Never Squeal, è il 1990 e sono i Ween.
Never squeal on a pusher, don't lie to your mama. Just do what you wanna, and it'll be okay. Don't swim in the water, don't fly in the daytime. Just do what you wanna, and it'll be okay. Never smuggle no candy. Can't be what you wanna when you have to go down to the darkest places. Yeah, you gon' be okay. Don't say what's really on your mind. Gots to give it just a little more time. And try to remember this rhyme and you'll be okay. Now I know I turn you on, and I think you and I could get along. Don't get me wrong, you won't be alright. Say it with me now, never squeal on the pusher. Don't lie to your mama. Just do what you wanna. It'll be okay.
Something to meet you in the falling rain, mama. Meet you in the fall. in the falling rain. That would be something. It really would be something. That would be something. To meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain.
E non potevamo non dare un altro tributo a Paul McCartney, proprio con il disco che aprì la sua carriera solista, quel McCartney 1, che aveva appunto le stimmate, mostrava le stimmate di questa scena che poteva nascere, effettivamente nacque, la filosofia lo fa e tutta questa musica appunto apparentemente disadorna e comunque differente da quello che vuole o voleva il mainstream negli anni, nel corso dei decenni. È un personaggio veramente particolare. Con questo inauguriamo la terza e ultima parte, addirittura finale della serata. È R. Steve Moore, Robert Steve Moore, che è un figlio degli anni 50, americano, è un polistrumentista, un cantante, ed è il pioniere della musica lo-fi. Spesso è definito addirittura il padrino del long recording. Questo figuro assurdo, che adesso è un barbuto incredibile, che se lo guardate vi fa anche paura, ha registrato pare 400 album, però diciamo che una ventina solo sono stati pubblicati in svariate etichette nel corso degli anni, però 400 sono tanti, una marea di canzoni. Ogni tanto qualcuno recupera qualcosa di suo, lo edita ed eccolo là, è un figlio degli anni 60, quindi Beatles, Beach Boys, Mothers of Invention, quindi Frank Zappa sempre e comunque, e Jimi Hendrix ovviamente, viene dal Tennessee, Madison. E da là è uscito fuori un personaggio sui generis, un enciclopedista della musica. Ma di quale musica? Della sua musica. Ovviamente ci sono i rimandi che abbiamo appena citato, però quello che ne esce fuori è veramente un immaginario personale, folle, pieno di connotati, di caratteristiche popolari, ma non solo. Questo per esempio è Next, è un album del 1974. E questo è il padrino appunto dell'Orm Recording, si chiama R. Steve Moore e questa è Wonderful, Wonderful. Kiss. Mamma mia. Robert E. Moore e le sue follie. Qua eravamo nel 1974, pensate che ne ha fatto veramente di tutti i colori, ed è comunque una cosa bella andare là a perlustrare, a cercare, a esplorare, a trovare tutti questi dischi. Non dico tutti i 400, però pensate tutto quello che ha confezionato e ha lasciato per i posteri il signor Moore. Un personaggio invece famosissimo, che a un certo punto nel 1994 divenne l'immagine però di MTV anche, suo malgrado, anche con grande contentezza, soprattutto della casa discografica, della lo-fi scene, è Beck. Beck, che è arrivato fino ai nostri giorni con dischi che possono piacere o meno, anche un po' controversi, ormai non lo criticano neanche più quelli che lo criticavano prima o che l'adoravano prima, perché ormai è diventata una roba classica. Forse questa non è una cosa bella da dire per lui, però alla fin fine Beck ha rilasciato svariate opere d'arte, diciamo così, che hanno contrassegnato molto gli anni 90, ma anche il nuovo secolo, almeno i primi 10 anni. O almeno i primi 5, naturalmente. Comunque c'è sempre, ci mancherebbe altro. È uscito un album anche l'anno scorso. Adesso è diventato anche lui un po' fan di certo ritorno del synth, come sta capitando un po' a tutti quanti, no? Quasi tutti, però sempre gestito in maniera non esagerata. Ci sono dei rimandi agli anni 80, però cerchiamo di non fare la copia carta e carbone, di rimanere becchiani fino in fondo. Dopo Loser, che lo rese celeberrimo, ci fu l'album Odley, che non ebbe lo stesso riscontro, però comunque lo mantenne al centro dell'attenzione. Poi nel 1998 incominciarono i cambiamenti, Mutation, l'album, il terzo album, che vede un Beck più costruito, diciamo così, più sofisticato, ancorché naturalmente legato a certo tipo di sonorità. È un bell'album che poi preannuncia i cambiamenti ancora più radicali che sarebbero stati nel 99, con un certo tipo di musica funkster, black exploitation, citazionismi a non finire, e poi con la crisi folk sentimentale di Sea Change nel 2002, lui abbandonato dalla sua fidanzata che era Winona Ryder, e quindi con un album veramente dimesso e molto bello, che mi piace moltissimo. L'altro giorno ho riascoltato e non mi piace più così tanto, però in ogni caso ebbe un decisivo riscontro Beck, quindi c'è sempre. Però noi andiamo a riscoprirlo in Mutations, proprio del 1998. Questo è il Beck post lo-fi, ma ancora lo-fi, Lazy Flies.
Lazy flies are hovering above. The magistrate, he puts on his gloves and he looks to the clouds, all pink and disheveled. There must be some blueprint, some creed of the devil inscribed in our minds. A hideous game vanishes in thin air. The vanity of slaves. Who wants to be there to sweep the debris? The harness dead horses, the ride in the sun. A life of confessions written in the dust. Out in the mangroves, the minor birds cry. In the shadows of sulfur, the trawlers drift by. They're chewing dried meat in a house of disrepute. The dust of opiates and syphilis patients, ambrosia vacations. Fear has a glare, traps you like searchlights. Irritant stare, their souls are fluorescent. The skin of a robot vibrates with pleasure. Matrons and gigolos carouse in the parlor. The hand grenade eyes, impotent and blind. We'll be right back.
Dopo i 90s, cioè gli anni 90, inizia i noughties. E cosa sono i noughties? Sono quelli il decennio, diciamo così, della retromania, come l'ha definita Simon Reynolds, il decennio dell'MP3, di internet e di tutti i rimandi che spuntano da una parte all'altra e che diventano parte di noi anche se non li abbiamo mai vissuti. È una roba, una sorta di retrospettiva che improvvisamente diventa realtà, attualità, è una storia che diventa improvvisamente cronaca. E tra tutti questi personaggi che escono fuori ce n'è uno che è fuori di testa e continua a essere fuori di testa, a fare dei dischi molto molto carini, molto interessanti, che è il signor Ariel Pink. Ariel Pink è appunto uno che ha sempre sfruttato il trash più spinto per rendendolo potabile, rendendolo un qualcosa di artisticamente valido. Non è solo un qualcosa legato alla critica, alla simpatia, all'hype, oh sì, questo qua è bravo perché è strano. No, è bravo sul serio. Però si nota appunto che tra i particolari delle sue singole composizioni ci sono una marea di riferimenti anche al trash più spinto, e questo suo essere rosa non è solo una denominazione legata alla nuova carta d'identità, e lui quindi è probabilmente uno degli ultimi e più gloriosi esponenti di questa filosofia, per così dire, lo-fi, fino ai giorni nostri, dove appare anche un po' più sofisticato, come è successo anche al signor Beck. Andiamo ad ascoltare quindi Ariel Pink, Haunted Graffiti, da Mature Thames del 2012. Questa è Baby.
Thank you.
E siamo quindi quasi arrivati alla fine. Non potevamo che mettere uno degli esempi più gloriosi di lo-fi dopo questo di Ariel Pink, cioè tornare indietro al 1982, una proposta abbastanza scontata, ma invece magari in attesa all'interno di questa programmazione, anche all'interno del nostro programma classico comunemente inteso. Sto parlando di Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, che dopo i suoi anni 70, controversi ma comunque gloriosi, in costante ascesa, diventa celeberrimo definitivamente con The River, un doppio album cinematico, come qualcuno lo definì, pieno di romanticherie e di epicità varie, un manifesto di un certo tipo di America. E quello che sarebbe successo dopo lo sappiamo tutti quanti. Nel 1984 Bruce Springsteen decide di rendere ancora più cantabile la sua proposta, di renderla più epica, e confeziona nel 1983, per poi rilasciarlo nella primavera dell'anno successivo, Born in the USA. Diventa un mito tipo Michael Jackson, tipo Madonna, insomma un personaggio che piace un po' a tutti quanti. Però prima di questa svolta, che un tempo sarebbe stata definita commerciale, nel 1982 Bruce Springsteen decide di dare alle stampe un album sobrio, scarno, in bianco e nero, registrato in quattro piste, chitarra, voce, armonica, e un ritorno al folk. Però anche in questo caso sembra veramente la colonna sonora di un cinema, di un film, una colonna sonora cinematografica, qualcosa di ampio respiro pur all'interno di una struttura povera, dichiaratamente povera. Nebraska è un disco che non ha naturalmente lo stesso riscontro commerciale, ma che oggi naturalmente è definito mitico, e c'è stato anche un periodo in cui si diceva che fosse stato il suo apice totale. Andiamo ad ascoltare da questo disco, appunto dell'82, State Trooper, Bruce Springsteen.
Registration, I ain't got none, but I
Bruce Springsteen e le strade polverose, i benzinai, i perdenti che poi prima o poi risuscitano, si rifanno vivi. E Bruce Springsteen ce l'ha fatta, ce la fece, l'anno dopo divenne muscolosissimo e Born in the USA, stadi stracolmi, un mito inesorabile, immancabile, immarcabile, eterno, c'è sempre. Ha pubblicato anche un disco da poco che è piaciuto a molti, altri no, chi lo sa. Boh. Comunque Bruce Springsteen, che nonostante le 70 primavere ormai compiute e passate l'anno scorso, 72 saranno quest'anno, ne naturalmente dimostra 10 anni meno, e tutti attendono il ritorno alla vera normalità e quindi ai concerti, agli assembramenti da migliaia e migliaia di persone, e quei concerti che durano, esibizioni che durano 3-4 ore di Bruce Springsteen. Ma questo era il Bruce Springsteen in versione lo-fi. Concludiamo con un personaggio che probabilmente poco c'entra con questa trasmissione, anche se ha realizzato un album bellissimo, un album bellissimo di cui mi sono accorto solo l'altro giorno, se non l'avrei inserito tra le cose mie preferite, tra le opere preferite di Davide Secchi in questo 2020. Me ne sono accorto solo 3 giorni fa e non è neanche colpa mia, nel senso che il mercato discografico, tutto lo scenario pop rock mondiale l'ha tagliato fuori. L'ha tagliato fuori perché adesso vi spiego perché. Stiamo parlando di Ryan Adams, non Bryan Adams, ricordiamocelo, Ryan Adams, che è un cantautore americano uscito fuori con l'inizio del XXI secolo, ha realizzato un sacco di dischi, è un personaggio un po' scontroso e questa volta ha realizzato il suo capolavoro. Peccato che sia uscito in sordina e addirittura certa stampa, che l'ha sempre apprezzato, glorificato, abbia detto peste corna di Ryan Adams, perché Ryan Adams è stato accusato l'anno scorso, 2 anni fa, di molestie. Di molestie addirittura da colleghe che stanno avendo un grosso successo, tipo Paul Bridge, di cui abbiamo parlato anche la scorsa puntata, che accuse che però non hanno portato a nessuna denuncia, a nessun processo, perché non c'è bisogno, perché nell'era del Me Too, che ormai è andata un po' a finire visto che si è sviluppata la pandemia, che è un altro tema molto più grosso, nell'era del Me Too non c'è bisogno di processi, basta che qualcuno dica che tu hai molestato, anche se non si tratta di molestie sessuali, ma qualsiasi tipo di molestia, una donna, 2 donne, 3 donne, allora per te è finita. E questo album sembra quasi una scusa da parte di Ryan Adams, si intitola Wednesdays, quei martedì un po' strani, probabilmente gliene sono successi di tutti i colori. È un disco folk, un disco scarno, però ha qualcosa anche di soft rock, come si usava negli anni 70, ma non c'è nessun tipo di tentazione mainstream, eppure le melodie al primo, al secondo, al terzo, ma soprattutto al quarto ascolto sgorgano a fioti. Io vi inviterei veramente all'ascolto di questo disco bellissimo, Wednesdays, e questa è la sua dichiarazione di scuse, si intitola I'm Sorry and I Love You. Intanto buon anno da parte di Bla Bla Bla, Onda Rock On Air, Mauro Magnitosi, Davide Secchi, Marco Bercella con il suo spirito, la Milano da bere tutta innevata. Ci risentiamo venerdì 8 gennaio. Ciao a tutti e buon anno. Ryan Adams. I'm sorry.
say. Notes left on the wall by the bed. If I could see you now, I'd try. We'll be right back.